Buonasera alle ascoltatrici, agli ascoltatori di Radio Grad, Radio Gemini e delle altre radio collegate. Io sono Fabio Marcelli per il nostro appuntamento settimanale o bisettimanale a seconda dei momenti e dei periodi per l'incontro appunto dal titolo Mondo in transizione. Oggi è Ferragosto, le città sono vuote, fortunatamente fa caldo, ma meno caldo di quanto non facesse qualche settimana fa. Tutto è fermo, tutto è tranquillo, la gente si riposa e si svaga o ci prova, ma purtroppo non si fermano i fenomeni deteriori cui è in preda il nostro pianeta. Primo fra tutti appunto la guerra e poi anche il cambiamento climatico e tanti altri fenomeni negativi. Se vogliamo cercare un denominatore comune a questa serie di disastri, lo troviamo nel capitalismo tuttora imperante. Vi faccio una segnalazione di lettura che è il mensile del Fatto Quotidiano Millennium, uscito un paio di giorni fa, dal titolo Capitalismo in crisi, non è che alla fine aveva ragione Marx, con una serie di contributi molto interessanti appunto sull'attualità del pensiero marxista di Mauro Del Corno, Salvatore Cannavò, Alberto Prunetti, Paolo Soraci, Roberto Casalini ed altri. Diciamo l'attualità del marxismo, appunto, che fu importante l'opera di Marx per aver dato inizio a un'analisi realistica della società contemporanea, dei suoi tempi, ma che presenta molti tratti in comune con quella dei nostri, data appunto soprattutto dalla necessità dell'accumulazione del capitale che diventa appunto il principio guida della società, prevaricando tutte le altre esigenze e provocando appunto oppressione, morte, sfruttamento, devastazione ambientale e altri fenomeni di questo genere. Mi permetto anche di rinviare al mio post uscito stamattina sul Fatto Quotidiano dal titolo Marx è vivo e lotta insieme a noi perfino in Italia. Questo è il titolo del mio post uscito stamattina sulla pagina web del Fatto Quotidiano, nel quale appunto faccio alcune considerazioni sull'attualità del pensiero marxista, un po' anche sulla scia del numero di Millennium di cui vi ho appena parlato, e in particolare sul fatto che il governo Meloni costituisce l'espressione vivente della supremazia del capitale e dell'attualità della lotta di classe. Una lotta di classe che questo governo ovviamente conduce esclusivamente dal lato dei padroni, di cui è il fedele servitore, come dimostrano appunto fra l'altro lo scena crociata contro il reddito di cittadinanza che getterà nella miseria più nera centinaia di migliaia di persone, soprattutto al sud, ma non solo, e anche per esempio, ma gli esempi potrebbero essere tanti, le dichiarazioni di Brunetta che considera i lavoratori dipendenti una sorta di categoria paria, che non hanno neanche diritto di parola. Questo signor Brunetta, premio Nobel mancato dell'economia a cui oggi la Meloni vorrebbe affidare la soluzione del tema del salario minimo, tanto si sa che è completamente al di sopra delle parti, oltre ad essere un piccolo genio. Ma comunque lasciamo perdere queste tristi faccende italiane e torniamo un attimo sulla scena internazionale. Al centro, come sempre, la guerra in Ucraina. Anche questa guerra va considerata una conseguenza del capitalismo da vari punti di vista. Mi limito qui a ricordarne due, cioè il primo, il fatto che questa guerra è la risposta alla crisi di egemonia dell'Occidente, quindi del modello capitalista che in Occidente è nato e successivamente si è espanso in tutto il mondo mediante il fenomeno dell'imperialismo, del colonialismo e del neocolonialismo. Oggi questo modello è in crisi da vari punti di vista e la guerra in Ucraina costituisce una risposta a questa crisi. L'altro motivo, che peraltro è legato al primo, è il fatto che questa guerra è un'occasione di profitto, innanzitutto per i trafficanti e produttori di armi, in primo luogo, ma non solo statunitensi, anche noi abbiamo il nostro piccolo complesso militare e industriale come Leonardo e simili. Ma anche fonte di profitti questa guerra, appunto perché si sta delineando un'enorme occasione di saccheggio di qualsiasi ricchezza e risorsa dell'Ucraina. C'era sul Fatto di ieri un articolo molto interessante, appunto, su questo saccheggio, su come si stia avvenendo una totale privatizzazione delle risorse in Ucraina e su come appunto si prepari il capitale internazionale a trarre ulteriori occasioni di guadagno dalla ricostruzione, se e quando avverrà, di questo paese. Per il momento la guerra però purtroppo continua e continuano le richieste del governo ucraino di armamenti. C'è la decisione di Biden di accordare un numero appunto di armamenti militari senza precedenti, c'è la richiesta anche dei Taurus, questi appunto armamenti che l'Ucraina richiede alla Germania, ma ci sono anche dei segnali di stanchezza dell'opinione pubblica negli stessi Stati Uniti e in Germania e in Italia, anche se purtroppo priva di un'adeguata voce politica, c'è una stanchezza dell'opinione pubblica che non vuole più appunto sopportare il peso di questa guerra, che è un peso umano che sopporta in primo luogo il popolo ucraino, ma anche un peso economico e politico che sopportiamo tutti quanti noi europei per fare un piacere alla NATO e a Biden. Biden, dicevamo, ha deciso di accordare nuovi aiuti militari all'Ucraina. Sembra quasi che il malfermo presidente statunitenese, ultra ottuagenario, come si dice, insomma, più di 80 anni, voglia tentare il tutto per tutto in vista delle elezioni del 2024. Sa bene che gli converrà arrivare a quelle elezioni con una situazione il più possibile tranquilla, quindi prima o poi si dovrà andare a un accordo di pace, a una tregua più o meno stabile, ma Biden inconsciamente e criminalmente, insieme con la sua marionetta Zelensky, vuole arrivare a questo momento con il massimo dei territori guadagnati. Sappiamo che è un'illusione, così come un'illusione e una bufala senza precedenti è stata la cosiddetta controffensiva ucraina, che come ormai capiscono tutti, perfino i più stupidi giornalisti italiani, si è tramutata appunto in una nulla di fatto, anzi sono i russi che stanno contrattaccando in alcune zone del nord-est dell'Ucraina. Cioè, tutto, non di meno Biden, evidentemente mal consigliato, che si mal consiglia da solo, vuole tentare il tutto per tutto, il che costerà ulteriori sofferenze, ulteriori perdite sia agli ucraini che ai russi, ulteriori devastazioni, ulteriori rischi per la pace mondiale. Ma ormai siamo in mano a questi giocatori d'azzardo, senza vergogna e senza cervello. L'unico che continua a battersi per la pace, o perlomeno la figura più importante a livello mondiale, è quella di Papa Francesco, che rilancia i suoi appelli per la pace, anche in occasione di questo Ferragosto, che per la Chiesa cattolica coincide con la festa di Maria Assunta, quindi un'importante occasione liturgica. Ma Papa Francesco, appunto, gli appelli di Papa Francesco cadono sostanzialmente nel vuoto, nonostante appunto anche altri attori internazionali, a cominciare dalla Cina, continuino a muoversi per la pace. Questi appelli cadono nel vuoto perché, come dicevamo, Biden vuole tentare il tutto per tutto per arrivare nelle migliori condizioni all'appuntamento elettorale del 2024. Siamo tutti consapevoli del fatto che questo è un grave errore, oltre che un crimine da parte di Biden, ma così funziona la politica dell'imperialismo contro l'umanità e contro gli interessi appunto di tutti noi. Un altro aspetto di questo sistema capitalistico che appunto dovremmo prendere in considerazione è quello appunto dei traffici criminali, e in primo luogo del narcotraffico. È noto come il narcotraffico costituisca oggi il settore più dinamico dell'economia capitalistica. D'altronde basta guardare i sceneggiati e i serial su Netflix. Troviamo di fronte questi eroi dei nostri tempi, come i trafficanti di droga sia dell'America Latina che di altre parti del mondo, che appunto fanno miliardi e miliardi di dollari. Non è un caso appunto che oggi vandano per la maggiore le droghe sintetiche. Qui è intitolata una serie di Netflix, peraltro abbastanza ben fatta, e che appunto narra le imprese di un imprenditore, chiamiamolo così, criminale, che traffica in queste droghe sintetiche. È interessante una dichiarazione pervenuta poco tempo fa dal presidente colombiano Petro, che appunto ha allertato: la Colombia è da sempre, insieme al Messico, il paese per eccellenza del narcotraffico. Petro ha dichiarato che ormai la domanda di droga degli Stati Uniti, soprattutto quella di cocaina, è clamorosamente calata, perché sta aumentando quella di fentanyl e di altre droghe sintetiche, che, detto per inciso, fanno un numero di vittime 10 volte superiori a quello delle droghe classiche pesanti come la cocaina o la stessa eroina. Si parla appunto di 100.000 vittime all'anno per il fentanyl, e ci sono anche altre droghe sintetiche. Ebbene, queste droghe sintetiche, secondo Petro, stanno prendendo il posto dell'importazione di cocaina, che quindi si sposta su altri mercati, in primo luogo quello europeo, ma anche altri mercati della stessa America Latina, dell'Africa, del Medio Oriente, eccetera, e cambiano anche le rotte del narcotraffico. Una delle conseguenze più evidenti, ce l'abbiamo sotto gli occhi in questi giorni, a una settimana dalle prossime, meno di una settimana dalle prossime elezioni in Ecuador. c'è stata ancora una vittima, un dirigente del partito favorito, il partito del presidente Correa Revolución Ciudadana, responsabile per questo partito della regione di Esmeralda, si è stato ucciso ieri sera. Una seconda vittima dopo quella appunto del candidato del partito di destra Villavicencio, che era stato ucciso qualche giorno fa. Questa situazione di criminalità politica, di terrorismo in Ecuador, va letta appunto come conseguenza, da un lato, delle paure della destra per la probabile vittoria della candidata di Revolución Ciudadana, González, e dall'altro appunto come conseguenza della crescita esponenziale della criminalità legata al narcotraffico in quel paese, dovuta a sua volta, come diceva appunto Petro, il presidente colombiano Petro, dallo spostamento delle rotte del narcotraffico che vengono appunto a passare molto più che in passato per l'Ecuador, che quindi diventa una sorta di hub del narcotraffico, il che in parte spiega appunto questi omicidi politici che avvengono in Ecuador. Occorre sperare che, nonostante questa strategia della tensione, questa crescita della criminalità legata al narcotraffico e questi omicidi politici criminali, il popolo ecuatoriano possa domenica prossima, mancano ormai solo 5 giorni, esercitare pacificamente il suo diritto di voto ed eleggere appunto la candidata di Rivoluzione Ciudadana, rilanciando appunto i governi progressisti non solo nel piccolo Ecuador, ma in tutta l'America Latina e in tutto il mondo. Per oggi è tutto, buona serata a tutte e a tutti.